Dire qualcosa, chiedere qualcosa, non so, prima di partire questa ultima catechesi. Pensateci, magari alla fine se c'è un po' di tempo, magari possiamo vedere. Allora, siamo giunti alla parte finale di questo piccolo percorso che sull'Eucaristia pare che arrivando così alla fine, naturalmente tantissime cose ce le siamo perdute inevitabilmente, no? Certamente. Mi è sembrato utile la volta scorsa cercare di arrivare un po' a quello che ho chiamato il cuore della faccenda, diciamo così. Spero che qualcosa possa essere arrivato, anche un po' memorizzato. Noi abbiamo bisogno anche un po' di, a volte, di qualche schema, qualche punto ci è utile per trattenere. Avevo utilizzato la volta scorsa per cercare di tenere in memoria quella parola che è la più antica per esprimere questa cosa che è la messa, quella che oggi comunemente chiamiamo messa, e che è quella espressione che è frazione del pane. Ricordate? Clasis tu artu in greco. Allora, questa cosa qui, frazione del pane, vi ricordate? Avevo cercato di dirvi che era importante, l'avevo anche scritto qui sulla lavagna. Importante perché sintetizza un po' i due elementi, le due colonne principali del mistero che celebriamo nell'Eucaristia, che sono lo spezzare e il condividere, quindi la dimensione di sacrificio e la dimensione di condivisione, che sono non divisibili, non separabili. Condividiamo in forza di un sacrificio e questo sacrificio non è un sacrificio fine a se stesso, è un sacrificio d'amore, di offerta di sé, che è, si esprime, realizza un'umanità nuova nella condivisione. L'altra cosa che mi sembrava, ci siamo fin qui? Ok. L'altra cosa che mi sembra molto importante sottolineare tra noi è un aspetto fondamentale di tutta la liturgia, in particolare della liturgia della messa, che nella nostra riflessione latina, diciamo di Occidente, è rimasto un po' in ombra, ma che effettivamente è l'attore principale di tutta la liturgia, che è il protagonismo dello Spirito Santo. E questa era un'altra cosa importantissima che cercavo di condividere con voi, perché noi in Occidente, quando pensiamo, se mai pensiamo allo Spirito Santo, ci pensiamo in termini un po' astratti, dottrinali, puramente, come dire, da catechismo, la terza persona della Santissima Trinità, se va bene, se no è il grande sconosciuto. Mentre nell'esperienza della vita cristiana è il grande protagonista, cioè dare nome all'esperienza cristiana vuol dire lo Spirito Santo. Tra l'altro lo Spirito Santo è anche, questo anno ci accompagna anche davvero alla Pentecoste, a ciò che anima la Chiesa, ciò che illumina ogni uomo nel mondo, il dono dello Spirito Santo. Perché è così importante? Perché sposta, per tanti motivi, ma sposta l'attenzione da una percezione un po', diciamo così, produttiva dell'Eucaristia. Per cui la messa serve per produrre, passatemi il termine, Eucaristia, corpo di Cristo, ha una dimensione sostanziale, cioè la dimensione di trasformazione delle nostre vite. Se ricordate, appunto in questo schema, che è semplicemente una divisione della preghiera eucaristica, le due preghiere eucaristiche più principali, diciamo, più utilizzate, che sono la seconda e la terza, vedete che come anche nelle altre preghiere eucaristiche, ci sono due momenti della preghiera eucaristica che abbiamo chiamato, che si chiamano epiclesi, che vuol dire preghiera perché scenda lo Spirito Santo. Sono due questi momenti, uno prima della anamnesi. Scusate se parlo questi termini, però sono termini specifici che ci aiutano, no? Anche per capire bene come funziona la struttura. L'anamnesi è il momento a cui noi cattolici abbiamo dato la massima importanza, ci inginocchiamo, no? E che è il ricordo. L'anamnesi, quando andate dal medico, fare l'anamnesi significa raccontare la storia della propria salute o malfunzionamenti, diciamo così. Bene, nella messa, l'anamnesi, nel momento in cui si fa memoria del gesto di Gesù, fate questo in memoria di me. Non è una memoria mentale, semplicemente, è un rendere presente, o se volete, un renderci presenti a quel momento. E chiediamo il dono dello Spirito perché scenda su queste offerte e questo pane e questo vino siano trasformati nel corpo e nel sangue di Cristo per una serie di ragioni storiche. Questa è stata una grande sottolineatura della nostra teologia, anche della nostra gestualità liturgica, per cui due volte alziamo prima il pane, poi il calice, il prete si inginocchia due volte, per una serie di ragioni, diciamo, di dialogo, di opposizione a una serie di eresie che intorno al 1000 mettevano in dubbio la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Però questo ci ha fatto perdere, diciamo, ci ha concentrato su questa cosa, ci ha fatto perdere attenzione sulla seconda epiclesi, diciamo così, cioè sul senso complessivo. Noi non celebriamo l'Eucaristia per produrre l'Eucaristia, celebriamo l'Eucaristia perché lo Spirito Santo che scende sulle offerte scenda su di noi e trasformi noi nel corpo di Cristo, perché è per questo che noi diciamo la messa. Qui, diciamo, sta tutta la sfida. E cosa vuol dire essere trasformati nel corpo di Cristo? Significa che il suo Spirito, lo Spirito di Gesù, ci muove nel vivere la nostra vita come una vita offerta e condivisa. Fate questo in memoria di me. Non vuol dire semplicemente dite la messa, ma è fate questo anche voi, cioè quello che faccio io, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, dovete imparare a farlo anche voi nella vita. Tanto che il Vangelo di Giovanni, invece che raccontare l'istituzione dell'Eucaristia come gli altri evangelisti, la racconta in un altro modo, la racconta dicendo, ricordando che Gesù quella notte, quella sera, si mise il grembiule e si mise a lavare i piedi dei suoi discepoli e alla fine disse: fate anche voi così, come ho fatto io, così fate anche voi. Che è l'altro modo che Giovanni ha di dire: fate questo a memoria di me. Cioè, quello che pensi.
Perché mi sembra importante che può corrispondere, diciamo, esistenzialmente per ciascuno di noi il fatto che mentre invochiamo, mentre chi presiede il nostro celebrare dice ti preghiamo, manda il tuo spirito a santificare i doni, eccetera, questo corrisponda di fatto anche ad amplificare la nostra cassa interiore e ad aprire la nostra anima, il nostro corpo, all'aspetto a ricevere lo spirito. Cioè noi siamo fatti, creati, predisposti per ricevere, ma non in automatico. È come se andiamo in un ristorante, ci preparano da mangiare, ma non apriamo la bocca. Allora la bocca è chiara, il cibo è chiaro, e quindi è importante che noi partecipiamo anche a dei riti e dei gesti che concretamente, diciamo, coinvolgono una parte più esterna. Entriamo, ci inginocchiamo, avevamo detto all'inizio di queste liturgie, entriamo in un luogo che già dovrebbe, come dire, predisporsi in un certo modo rispetto a ci stiamo mettendo di fronte alla presenza di Dio. Ma dire che questa invocazione dello Spirito Santo è anche, diciamo, tenere vivo il testo, questo aspetto spirituale della nostra umanità, che non è che si apre così, diciamo, come forse anche per mangiare abbiamo imparato piano piano. Non è scontato che perché veniamo in chiesa, partecipiamo alla messa, abbiamo, diciamo, consapevolezza e dimestichezza del contatto con questa dimensione della nostra anima, con questo. Che la preghiera in questo senso è importante perché pian piano addestra questo senso interiore che è il senso spirituale, altrimenti quando noi invochiamo lo Spirito Santo e poi abbiamo le mani pronte, i piedi pronti, la bocca pronta, ma non sempre siamo desti sufficientemente, diciamo, anche con quella parte e con quella parte esercitata. Pregare non vuol dire semplicemente chiedere al Signore delle cose o lo faccio perché Dio è contento, ma mi predispongo, apro uno spazio del mio corpo, della mia anima ad accogliere questa presenza anche impegnativa, perché poi è lo Spirito Santo, quindi fa un po' quello che vuole, si muove secondo altre dinamiche, può creare anche un po' paura perché chiede un po' di perdere il controllo. Cioè, accogliere lo Spirito Santo non è tantissimo, diciamo, solamente una cosa buona, positiva, cioè ha un aspetto esistenziale un po' complesso, come quando ci troviamo di fronte a quelle cose della vita che ci prendono a sprovvista, ci spiazzano, non ci piacciono, perché non siamo pronti, addestrati, morbidi, flessibili. Non so, io mi veniva, penso importante sottolineare, non so come tanto altro dirlo.
Bene, quindi questo è l'aspetto un po' impegnativo, un po' imbarazzante, diciamo così, se vogliamo, del venire a messa. È venire a messa disponendosi a lasciarsi trasformare. Lasciarsi trasformare in che direzione? In che senso? Cosa fa lo Spirito Santo? Allora, adesso io non è che possiamo, diciamo, essere esaurienti ovviamente su questo, perché come diceva Maria Chiara, no, echeggiando il Vangelo di Giovanni, lo Spirito Santo non sai dove viene e dove va. Quindi come poi lo Spirito di Dio nella Chiesa, in noi, nel mondo, agisce, lo scopriamo, no? Giorno dopo giorno. Ma non è che lo Spirito Santo si muove così, no, genericamente, in modo incomprensibile. C'è un preciso stile. Questo stile noi lo professiamo. Quando diciamo il credo, diciamo che terzo momento del credo è credo nello Spirito Santo, che è Signore, che diciamo che appunto è uguale al Padre, al Figlio, nella sua divinità, che è Signore e dà la vita. Questo è il principio fondamentale dello Spirito Santo. Spirito Santo dà la vita. Quindi, cosa succede a Messa? Qual è il dono che ci è reso disponibile per trasformare la nostra vita? È che la morte è vita. In tutte le manifestazioni della morte. Questo è il cuore del Vangelo. Il cuore del Vangelo è la Pasqua di Gesù. E quindi noi veniamo con tutte le nostre dimensioni di morte perché il Signore le trasforma in vita. Cioè è lo Spirito che ha resuscitato Gesù dai morti, che abita in noi e agisce in noi. Per questo motivo, cosa vuol dire? Che vince la morte, perché vincere la morte è la grande questione di tutta l'umanità, okay? Cioè quello è il punto è che cosa ci facciamo con la morte e come facciamo per evitarla, burlarci di lei, vincerla, bene, la nostra fede ci propone il modo di Gesù di vincere la morte. Qual è il modo di Gesù di vincere la morte? È di vivere la morte con amore. Qual è il modo del mondo di vincere o di pretendere di vincere la morte? Di acquisire potere. Due sono le modalità per confrontarci con la morte, fondamentalmente, naturalmente lo diciamo in un modo così semplicistico anche. Cioè, aumentare il nostro potere. Naturalmente questo anche a scapito del potere degli altri, ovviamente. Oppure aumentare il nostro amore, aumentare, appunto, non dico in senso semplicemente quantitativo, ma crescere, lasciarci trasformare dallo Spirito Santo, che è amore. No, una delle definizioni dello Spirito Santo è l'amore. Quando San Paolo parla dello Spirito Santo, dice questo: lo Spirito Santo è stato effuso, l'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Sant'Agostino, no, ne fa tutta una teologia su questo. Quindi, come fa lo Spirito Santo a dare la vita? Trasformandoci da persone impaurite e che cercano di avere più potere a persone amanti che quindi si donano e si mettono a servizio. Sono due strade, naturalmente, assolutamente inconciliabili. Poi nella vita ci sono mille modi con cui noi, diciamo, siamo sempre lì un po' indecisi, diciamo così, no? Ma sono due strade completamente inconciliabili davanti alla morte, perché questo è il punto, se volete, più radicale dell'esistenza. Che ci fa cogliere l'esistenza nel suo aspetto più radicale, più essenziale. Quindi per questo motivo la preghiera eucaristica ripete queste cose, cioè quando noi chiediamo lo Spirito Santo su di noi, su questa comunità, sulla Chiesa, perché trasformi noi, la nostra comunità, la Chiesa, in questo senso. Conferma nella fede, nell'amore, la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, eccetera, eccetera. Fede è lui ci dà lo Spirito Santo. Amore è lasciarci trasformare dal dono. Per questo motivo, per esempio, ci sono due cose che ci sono sempre nella preghiera eucaristica, che a noi non dicono granché, perché ce le siamo dimenticate, diciamo, il loro rapporto con questo cuore, e che sono la memoria dei santi e la memoria dei defunti. cioè tutte le volte che nella preghiera eucaristica c'è riferimento ai santi. Perché c'è riferimento ai santi? No, che è una cosa, per esempio, che a un certo punto abbiamo così perso il significato di questa cosa che, anche se volete giustamente, la Chiesa della Riforma ha messo in discussione in modo radicale, come dire, basta questa storia dei santi, no? Che poi utilizzate per far sui soldi con le candele, con le indulgenze e tutto il resto, no? Bene, ma perché ricordiamo i santi? Ricordiamo i santi perché ricordiamo tutti coloro che in un modo speciale si sono lasciati trasformare dall'amore e hanno vinto la morte già in questa vita, semplicemente. Ma per questo ricordiamo i santi. Cioè, diciamo, mentre noi celebriamo l'Eucaristia, no ragazzi, ricordiamoci che con noi funziona così un po', no, ma c'è qualcuno, ha funzionato davvero la messa, hanno davvero vinto la morte. E poi perché ricordiamo i defunti? Perché? Perché l'Eucaristia, cioè lo Spirito Santo, l'amore di Dio, vince la morte. E quindi portiamo i defunti nella nostra memoria per dire ricordati di loro, cioè ricordati che tu sei il Dio della vita. Per cui ti vogliamo vedere lì, alla prova dei fatti, cioè quando noi moriamo. E quindi ricordiamo i nostri morti. Quindi non è una cosa funebre, no, questa cosa che poi è diventata un po', per cui allora naturalmente c'è la preghiera per i nostri defunti, vorrei un'intenzione per il mio defunto, allora c'è quella famiglia che viene a messa solo quel giorno lì, no, più o meno all'anno, con tutto un sentimento anche un po' addolorato, eccetera, ma lì invece, non invece, proprio lì c'è l'annuncio della vita, che noi celebriamo la vita quando celebriamo l'Eucaristia, ma la vita non lontano dalla morte, la vita nella morte, che è Gesù, cioè lui ha fatto così a vincere la morte, donandosi. Bene, detto in super sintesi, è un po' questo la grande preghiera eucaristica, raccoglie questo, la Chiesa, il mondo, noi, i defunti, i santi, proprio per questa grande memoria di lo Spirito Santo che con il suo amore vince la morte.
Mi venivano, proprio per rendere tutta l'idea, mi venivano in mente due testi che sono persone, scusate, a cercarlo, che davano forse un esempio, non mi sembra, plastico e concreto di una persona che si relaziona allo Spirito Santo. Allora c'è il profeta Geremia, c'è il salmista, le due cose che mi erano venute in mente adesso, e che vi leggerò, ma per dire che l'esperienza e la partecipazione è totale, è corporea. Allora è chiaro che ciascuno di noi ha la sua chiamata, nel senso che in qualche modo tutti siamo profeti, ma magari non siamo tutti proprio come il profeta Geremia, che lo consiglio, è comunque molto impegnativo, tosto, ma è per far capire quale tipo di adesione, di partecipazione anche fisica richiama la relazione con Dio e l'accoglienza dello Spirito Santo. Dice il capitolo 10 del profeta Geremia, versetti che noti a tutti noi, ma mi piace rileggerli con questa attenzione. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. È molto forte questa espressione, perché se io mi metto di fronte a qualcuno e dico mi hai sedotto, io mi sono lasciato sedurre. Tutti noi, nella nostra esperienza anche di vita, sappiamo che è molto forte. Mi hai fatto forza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno. Ognuno si fa beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo proclamare violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me un motivo di opprobrio e di scherno ogni giorno. Riporta quello che gli succede a Dio andando a annunciare le cose che Dio gli dice. E dice, mi dicevo, non penserò più a Lui, a Dio, non parlerò più in suo nome, ma nel mio cuore mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Allora, niente, ve lo lascerò a voi, cioè, è forte, cioè, il fuoco che sente nelle sue ossa, nella sua carne. Vi ripeto, sono esempi che certo, con questa forza, con questa chiarezza, forse noi non li avremo, ma non li abbiamo anche perché magari ci mettiamo poco della nostra carne, del nostro corpo, della nostra passione nella richiesta di questa presenza. E l'altra cosa era il salmista, sempre per questo aspetto di con quanto desiderio, quanta partecipazione. Oddio, tu sei il mio Dio, l'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato per contemplare la tua potenza, ma è la carne che sente deserta, arida, senza acqua, se non arriva il soffio dello Spirito di Dio, che in qualche modo siamo chiamati a riconoscere. Il battesimo ci insegna questo, è come avere un diapason che becca la nota. Noi dobbiamo riconoscere la nota dello Spirito Santo che ci chiama, ci parla, ci dice, e poi certo riportarla nella comunità, nell'assemblea, con gli altri, ma bisogna sintonizzarsi.
Bene, quindi il punto, essendo che il punto è la morte, o come ascoltavamo, la terra deserta, arida, senza acqua, il punto è l'esperienza della morte, che è un'esperienza quotidiana per il cristiano, nel senso di, del peccato. Il peccato è l'esperienza di morte, cioè essere lontani da Dio e lontani dai fratelli, dalle sorelle. Allora, celebrando l'Eucaristia, chiedendo il dono dello Spirito, noi portiamo il nostro uomo vecchio, no? Così lo chiamo Paolo, davanti a questa potenza che rinnova. Per cui diciamo, sì, abbiamo fatto esperienza di chiusura, di paura, di egoismo, che è esperienza di morte. No, la prima pagina della Bibbia, raccontando il peccato dell'umanità, lo racconta in questi termini, no? Come un'esperienza di morte. Cioè, prendere la vita e fare esperienza di morte, invece che aprirsi al dono della vita, il dono di Dio è il dono della vita. Allora, la preghiera eucaristica si conclude con una dossologia, così si chiama, cioè una glorificazione di Dio, si alza il pane e il vino. In quel pane e vino consacrato ci siamo noi. Noi che abbiamo chiesto e su cui è disceso lo Spirito Santo, siamo portati davanti a Dio. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, là dello Spirito Santo, ogni onore, gloria. Cioè desideriamo che la nostra vita, insieme con quel pane e quel vino, siano a gloria di Dio, no? Come il motto dei Gesuiti, la maggior gloria di Dio. E cioè una vita bella, una vita buona, portata davanti a Dio. Allora possiamo pregare come Gesù ci ha insegnato, perché lo Spirito Santo in noi grida Abba Padre, non dice Paolo, e quindi possiamo, nel dono dello Spirito che si rinnova nell'Eucaristia, dire abbiamo un Padre, cioè Dio è nostro Padre. Riconoscerlo Padre e riconoscerci fratello. Riconoscerlo Padre significa riconoscere che il suo disegno è un disegno di amore per noi, per tutti gli uomini, e quindi gli chiediamo che lo realizzi. No, nel Padre nostro facciamo il tifo perché il Signore compia la sua volontà, realizzi il suo regno, santifichi il suo nome, cioè realizzi la sua paternità verso tutti. Insomma, fallo questo mondo nuovo, non indugiare più. Tutta la liturgia è questa richiesta: vieni Signore, realizza la tua volontà di bene. E quindi noi chiediamo il pane quotidiano, chiediamo il suo nutrimento, il pane per mangiare, per sostenere la nostra vita, e lo Spirito Santo per sostenere la nostra vita rinnovata. E appunto di essere perdonati, perché i nostri debiti sono le nostre esperienze di morte. Bene, questo è il punto culminante, è come se noi avessimo vissuto nell'Eucaristia un momento in cui si rinnova il nostro essere figli e il nostro essere fratelli. Per questo motivo qui c'è il segno di pace. Ci sono due tipi di segni di pace. C'è il segno di pace, che sono diversi, hanno due significati diversi. C'è il segno di pace della liturgia ambrosiana. Se voi andate a Milano o nella diocesi di Milano, c'è un segno di pace prima, come atto penitenziale, diciamo, prima delle letture, che fa memoria di quella parola di Gesù quando disse: se sali a portare il tuo sacrificio al tempio, ti ricordi che tuo fratello ce l'ha con te, va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire il tuo sacrificio. Bene, questa è, come dire, non si può andare davanti a Dio senza prima essersi riconciliati. Quello che noi facciamo nell'atto penitenziale. Nell'atto penitenziale sarebbe anche quello il momento, se volete, in cui ricordarsi: ah, giusto, Giovanni effettivamente ha qualcosa contro di me perché gli ho fatto un torto. Allora vado da Giovanni e dico: perdonami, adesso possiamo celebrare insieme la messa. Bene, questo è il senso. Certo, anche quelli che non sono presenti, quelli non presenti più facile che quelli che non sono presenti. Certo, questo è l'atto penitenziale. Invece, il segno di pace. Sì, certo, tutti quanti. Il segno di pace, invece, nella liturgia romana, cioè quella che facciamo noi, okay, ha un altro significato. Attinge a un altro brano del Vangelo, il brano in cui Gesù risorto si presenta ai suoi discepoli nel cenacolo con le porte chiuse e dice: pace a voi. Bene, quella pace che Gesù dona, la pace del risorto, è la pace della vittoria sulla morte, perché è la pace dell'amore di Dio che vince sul peccato e sulla morte. No, a chi rimetterà in piedi i peccati saranno rimessi, eccetera, eccetera. No, ricordate il brano del Vangelo. Bene, quindi il significato di quella pace è la pace che viene dall'altare, non è la riconciliazione necessaria tra di noi per poi andare davanti a Dio, ma è la pace come dono. Infatti noi diciamo, prima di fare il pace, il prete di ricorda quel brano di Giovanni in cui Gesù anticipa quell'episodio, no, nell'ultima cena dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Allora oggi faremo questo gesto, sottolineeremo questo gesto della pace. Questo sarà, diciamo, la sottolineatura di oggi. In questo modo, dato che è una cosa che si può fare, che anzi si fa anche in diverse comunità, che è questa: il prete, prima di dire la pace sia con voi, può baciare l'altare. Io faccio sempre così: io bacio l'altare e poi dico la pace sia con voi, per sottolineare questa cosa. Che però non so se si nota molto o comunque se si capisce il senso di questa cosa, però il punto è che non è che semplicemente ci mettiamo d'accordo tra di noi e dici: senti, dai, ok, basta, piantiamola di litigare, okay, che è necessario, ma è una cosa in più, cioè la pace che viene da Dio, che ci mette in pace con Lui, che ci mette in pace tra di noi, in un senso più grande, perché è la vittoria dell'amore. Quindi si bacia l'altare, anzi, meglio sarebbe, si baciano le offerte, cioè quel pane e quel vino consacrati che abbiamo innalzato, sono baciati dal prete, perché poi consegna questa pace ricevuta dall'altare agli altri, perché giunga a tutti. Solo che noi diciamo: scambiate un segno di pace, e quindi non è chiaro il collegamento tra e quel nostro scambiarci insieme di pace. Quindi oggi vediamo come viene, se è una cosa che si può anche rendere, diciamo, abituale. Oggi proviamo a fare così, cioè pace all'altare, la pace sia con voi, ma non vi dico scambiate un segno di pace, perché do la pace a quelli che ho lì, i quali verranno a voi a portarvi un segno di pace, quindi ciascuno di voi attende il segno di pace. Okay? Per cui io do la pace a te, tu la dai a quello che è di fianco a te, eccetera. Quindi do il segno di pace dopo averlo ricevuto. Perché questo sarebbe un po' il senso, no? Non do la mia pace, comunico la pace di Gesù. Vi do la mia pace, non quella che date il mondo, mia. Che significa questa cosa? Adesso non è che, è chiaro che non è una questione semplicemente scenografica, diciamo, teatrale. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che ci impegniamo a far entrare il dono dello Spirito di Dio dentro la concretezza delle nostre relazioni. Avevamo baciato il Vangelo, ricordate? Abbiamo baciato l'altare, adesso baciamo il fratello. Che finché baciamo il Vangelo e l'altare, ma senti, sì, si può fare. Il punto è che deve cambiare il nostro modo di rapportarci tra di noi, perché da questo vi riconosceranno. No? Se dite rosario, baciate il Vangelo, da questo vi riconosceranno se avrete amore gli uni per gli altri.
Beh. No, per me era importante perché uno, faccio un passo indietro, quella cosa di prima, iniziavi, invece la voglio amplificare, perché noi veniamo a messa, io sono battezzata da quando sono nata, ho sempre frequentato della gente che in chiesa non entra, quindi se io semplicemente quando vado in chiesa vedo di andare d'accordo con il vicino e poi esco, oppure non mi viene in mente tutte le cose che non funzionano con quelli con cui io non celebro l'Eucaristia, secondo me, non è possibile, no? Cioè noi veniamo qui con tutta la nostra vita, la nostra storia, le nostre relazioni, le persone presenti assolutamente, ma anche quelle che ci portiamo, che rincontriamo. Lo sottolineo perché all'atto penitenziale può essere che io con le persone che ho qui intorno non ho avuto cose particolari, ma ho scancherato con mio marito, ho un problema con il datore di lavoro, mi è successo qualcosa per strada e questo bisogna che porti, entri qui e che poi riesca da qui. Quindi lo volevo sottolineare in questo aspetto, perché se no io un po' sento un po' soffocare quando ci riteniamo cristiani noi e poi dopo usciamo facendo un'altra vita che non c'entra con quello che abbiamo fatto qui. Questo io dopo non mi tornerebbe, anzi, per me è stato importante dire nelle mie priorità, nella mia gerarchia, il battesimo viene prima del resto, non mi interessa tanto il lavoro, non mi interessano le cose, è una chiamata, no? E ciascuno ha la sua. Però su questo stiamo attenti, perché altrimenti vediamo di andare d'accordo noi, ci distribuiamo le cose tra di noi, siamo gentili tra di noi, poi usciamo, c'è il verde, il giallo, l'arancione, il celeste, il gay, chi più ne ha più ne metta, ma quelli non c'entrano, e invece no. Primo. Secondo, questo segno che oggi faremo, lo faremo però non con la mano, quindi andrei su quella cosa lì, ma...
La pace sia con te. Come esatto? E con il tuo spirito.
Con il tuo spirito. Ma per dire che in questo senso sottolinea il fatto di aprirsi sia per ricevere sia per dare, e quello che sottolineiamo, che sottolinea, come diceva Don Carlo, è la pace che riceviamo e il riconoscimento di questa dimensione, dello spirito che è in te. Quella io voglio ravvivare. Poi mi puoi essere simpatico e forse mi puoi essere anche antipatico, non mi piaci, però io credo che in te ci sia lo Spirito di Dio e questo mi interpella. Volevo dire che facciamo questo scambio, che è l'abbraccio, diciamo che in tutte le lettere del Nuovo Testamento Paolo cita, salutatemi, un abbraccio, un bacio santo.
Ma un bacio. una pace. Però, bene, capite che il bacio, parlando dal bacio, è effettivamente l'ultimo bacio, cioè baciare il Vangelo, baciare l'altare, di nuovo baciamo l'altare, questo bacio deve raggiungere tutti, no? Con questo saluto di pace, e poi ricevere l'Eucaristia. Si potrebbe dire che quello è l'ultimo bacio che c'è nell'Eucaristia, quando veniamo a riceverla. Capite però che a questo punto quel ricevere l'Eucaristia è stato riempito di tutti questi significati. Quindi veniamo a ricevere il dono davanti al quale noi siamo messi in gioco, nella necessità che la nostra vita sia trasformata a partire dal nostro cuore, cioè dai nostri sentimenti profondi, e che si esprime, si realizza in relazioni nuove. Abbiamo cominciato con la relazione nuova con la terra: benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, nella tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, questo vino, cioè la relazione con la terra, con il tempo, fratelli. Bene, allora ricevere l'Eucaristia significa rendersi ospitali rispetto a una potenza trasformante. Quindi va bene, ma fino a un certo punto l'idea che noi siamo dei tabernacoli, siamo qualcosa di più dei tabernacoli, cioè il tabernacolo custodisce l'Eucaristia. Quando noi riceviamo l'Eucaristia, non custodiamo l'Eucaristia dentro di noi, ma ci lasciamo trasformare dall'Eucaristia, cioè diventiamo, dice Sant'Agostino, un'espressione molto bella, perché è sempre efficace, molto sintetica, dice: cristiano, quando vieni a ricevere l'Eucaristia e il prete ti dice il corpo di Cristo, e tu dici amen, voi tutti dite amen, però insomma, per la verità capita che questo amen o è un sibilo talmente flebile che è difficile da distinguere, oppure proprio non c'è. Perché è importante quell'amen? Per due motivi: uno, perché con amen, cioè sì, amen vuol dire sì, sì, diciamo sì, quel pane è il corpo di Cristo, non è il pane semplicemente, ma è il corpo di Cristo. E poi diciamo sì, io sono il corpo di Cristo, noi siamo il corpo di Cristo. Allora Sant'Agostino dice: cristiano, ricevi il tuo mistero, ma non ricevi un altro, ricevi te stesso, quello che sei, ricevendo l'Eucaristia. Quindi siamo nutriti nel nostro essere Eucaristia, nel nostro essere corpo di Cristo nel mondo. Per cui quando siamo invitati ad andare, no, a uscire dalla Chiesa, usciamo dalla Chiesa con questo, col senso che siamo un fermento nel mondo, dove in gioco c'è non essere più buoni, semplicemente, cercate di essere più buoni, però non è essere più buoni, ma è vincere la morte. Cioè, questo è il nostro compito nel mondo. Quindi non è che noi usciamo dalla Chiesa cercando di stare a debita distanza da tutto ciò che ci può sporcare, no? Ricordate Francesco ogni tanto dice questa cosa. No, noi andiamo nel mondo attraversando, certo, la prudenza che è necessaria, attraversando la morte, il buio, la notte degli uomini. Quindi usciamo con gli occhi che ci fanno riconoscere tutta la bellezza che c'è nel mondo, nelle persone, no, intorno a noi, ma mica con un senso così genericamente ottimista, irenico, no, sapendo che tutto questo bene sparso costantemente minacciato dalla morte, cioè dal peccato, dalla contraddizione della vita. E quindi noi siamo portatori di questa esigenza, trasformare la morte in vita. È per questo che siamo cristiani, mica per preservarci dal male. Siamo cristiani per trasformare il male in bene. E questo è il nostro compito. Quindi, trovando la sofferenza, la difficoltà delle persone che ci sono accanto, non è che improvvisamente diventiamo rispettosi della privacy. Cosa è rispettoso della privacy? È lì, è a quella sofferenza, a quel dolore, a quel male, a quella contraddizione che è importante che tu ti accosti rispettosamente, in ascolto, ma ti accosti portando la certezza che il Signore ha vinto. E che ha vinto perché intanto tu porti un po' di quell'amore che hai ricevuto, di quella luce che ha illuminato il tuo buio. Per cui la luce, sono entrata in monaca, la luce che ci è data è per entrare nel buio, non per tenerla alla larga dal buio, perché altrimenti il buio la spegne. Okay? Questa è la cosa seria del nostro uscire di chiesa, ma penso, perché altrimenti noi, come dire, ma che bello, cioè, eventualmente, no? Che bello, ho vissuto una cosa così, che già fatto bene, eccetera. Allora cerchiamo di proteggerla dagli assalti, dalle contraddizioni della nostra vita, della nostra casa, della nostra città, di quello che viviamo. Come se quello che abbiamo ricevuto fosse molto più debole di quello che è intorno a noi. E invece quello che abbiamo ricevuto è la vittoria. Questa è la sfida del nostro uscire di chiesa. Naturalmente, se prima siamo entrati, abbiamo vissuto, come dire, la conferma della nostra fede nella vittoria di Gesù. Per cui, in particolare, specificatamente la messa della domenica, no, al centro della preghiera eucaristica, noi aggiungiamo la domenica a questa frase, prendendo per esempio la terza preghiera eucaristica, quella di destra: ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Vuol dire che quella vita che ci partecipa non si perde, non è che se andiamo nel mondo è sconfitta, sennò che vita immortale è? Allora Gesù non ha vinto la morte. Okay? Quindi non con l'idea trionfalistica di che tutto è risolto, no? Perché come Gesù vince la morte? Dando la sua vita. Ok? Questo è il mio corpo offerto, questo è il mio sangue versato. Tutto qui. Guardate che poi alla fine è tutto qui. Questa è la messa, il mistero cristiano ed è la Pasqua di Gesù.
Bene. A questo punto mi verrebbe appunto tanta voglia di approfondire o comunque di parlare del mistero. Cioè, noi veniamo qui non perché tutte le cose ci sono chiare o perché tutto è chiaro, ma perché ci accostiamo a un mistero. Prendiamo confidenza con il mistero che siamo noi, con il mistero che è ciascuno di noi per l'altro e con il mistero che è qualcosa però che possiamo accostare, che possiamo avvicinare, che possiamo accogliere. Poi si potrebbero dire tante cose, tante belle sorelle che stanno entrando qui in chiesa. Oggi sono delle clarisse, immagino, che stanno facendo il loro corso di approfondimento, quindi benvenute, abbiamo visto appunto anche le altre volte le altre sorelle. Ci portano anche con la loro presenza ancora di più questo desiderio di vivere il mistero e di custodire gioiosamente però il mistero. Per questo tocchiamo poi i malati, i morti, no? Quando Gesù lo dice nel Vangelo, dice: berrete veleni, non vi faranno male. Cioè, avere quel senso non sprovveduto ma fiducioso, che non vuol dire che mentre tocchiamo attraversiamo le cose brutte, buie e faticose non le percepiamo così, ovvio, non è che io vado allegro e tranquillo a accostarsi a chi sta male, a chi è in difficoltà, ci mette in difficoltà e deve metterci in difficoltà, ma possiamo fiduciosamente provarci.
Bene, quindi buona messa.